Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. All'interno del quinto comandamento abbiamo cominciato a parlare di morale della vita e in particolare di morale all'inizio della vita. Abbiamo parlato dello statuto dell'embrione, oggi è arrivato il momento di parlare di aborto. In particolare vorrei parlare di un particolare tipo di aborto che veramente sta prendendo sempre più forma, ovvero l'aborto post nascita. Già l'espressione è ricca di contraddizioni, ma andiamo con ordine. Diciamo intanto che già nel 1980 si parlò di infanticidio, lo fece Peter Singer, un bioeticista di matrice utilitarista, in un'opera che si chiama Practical Ethics, pubblicata appunto nel 1980, dove ipotizzò la possibilità di ricorrere all'infanticidio quando il bambino manifesta gravi patologie che, secondo lui, non permettono una vita di qualità e comportano allo stesso tempo un onere per la famiglia e per la società. Negli anni si è ripreso questo tema, sia riprendendo il pensiero di Singer stesso, che lo ha ribadito in più modi anche negli anni successivi, ma proprio abbastanza di recente abbiamo sentito appunto parlare di infanticidio non con questo termine, ma appunto con il termine aborto post nascita, che risale a due studiosi di filosofia, membri della consulta di bioetica, che è la realtà laicista italiana che si occupa di bioetica appunto da questa prospettiva. Nel 2012, quando cominciarono appunto a riprendere l'argomentazione di Singer, dicendo che l'eliminazione di un bambino dopo la nascita non debba essere definita infanticidio o, c'è anche un'altra variante, eutanasia pediatrica, ma proprio aborto, anche se dopo la nascita. Loro, hanno precisato che, il bambino appena nato, come il feto, è senz'altro un essere umano, ma questo non basta. È un essere umano, ma senza lo status di persona, perché non è in grado di attribuire valore alla sua esistenza e quindi la sua vita non è degna di tutela. Vedete come all'interno di questa argomentazione il problema non è ancora di fede, il problema è proprio di logica, è proprio di ragione, è un modo di procedere che evidentemente manca proprio di ragionevolezza, ma aggiungiamo elementi. I due autori riprendono, dicevo, le teorie di Singer, portandole però alle estreme conseguenze. Fanno l'esempio classico della situazione dei bimbi che nascono con la sindrome di Down. E dicono, vanno addirittura oltre la tesi un po' classica, no? Solita, di stampo edonista, secondo cui tempo fa si diceva sono, dei bambini destinati all'infelicità. Loro, in realtà superano questa tesi dicendo che anche se questi bambini ipotizziamo che vivano felici, e in effetti, se ci pensiamo, tutti noi abbiamo anche comune esperienza della gioia dei bimbi con sindrome di Down, che senz'altro hanno tanti problemi di salute, ma li abbiamo nel cuore proprio per la loro gioia, la loro allegria. Anche Chesterton diceva, in riferimento agli eugenisti, chi può misurare la felicità di un malato? E a maggior ragione nel caso del bimbo Down, che non è propriamente malato perché ha una sindrome cromosomica. Allora loro vanno oltre, dicono: ok, anche se questi bambini non dovessero sentire disagio per la loro situazione, però le loro vite non sono degne di essere vissute, perché rappresentano un peso eccessivo per chi si deve sobbarcare l'onere di crescerli. E anche, quindi riferito alla famiglia, e anche chi si deve sobbarcare costi di assistenza sanitaria, ovvero la società. Capite allora che la loro posizione arriva a legittimare moralmente l'infanticidio, proprio enfatizzando il fatto che lo stato morale dell'individuo ucciso sarebbe paragonabile a quello di un feto, più che a quello di un bambino. Loro in realtà, paradossalmente, e questo dico paradossalmente perché molto spesso le battaglie pro-choice, quindi a favore dell'aborto, si basano, insistendo sulla cesura, sullo stacco che c'è prima e dopo la nascita, dicendo che prima della nascita il feto non è da considerare, non è una persona giuridica. E invece loro paradossalmente rompono questo muro tra il prima e il dopo la nascita, ma lo fanno però per il male, perché appunto non trovano una differenza tra il feto e il bambino, in quanto appunto questi due esseri umani non sono in grado di autovalorizzare la propria esistenza. Ma soprattutto insistendo, dicevo, sulla fatica e sui costi per gli altri. Quindi vanno oltre quell'utilitarismo edonista a cui siamo soliti attribuire queste posizioni. La loro è certamente una posizione utilitarista, ma, come dire, di tipo diverso. Il fatto che, come dire, secondo loro, ecco, l'aborto postnatale sia eticamente accettabile, lo basano soprattutto in termini di benessere degli altri, quindi non considerano nemmeno appunto l'utilità o il benessere del singolo, ma di tutti gli altri. Considerano in pratica, potremmo dire in termini antropologici, l'utilità dei singoli individui come una sorta di contenitori. L'individuo è un contenitore. Questo è tipico delle posizioni laiciste, vale anche per esempio per il cosiddetto criterio della qualità della vita. L'individuo sarebbe un contenitore che all'interno può avere dei liquidi dolci o amari, ma di per sé non ha valore e quindi, in quanto contenitore, può essere tranquillamente sostituibile o eliminabile. La felicità e la vita del singolo cedono il passo all'esigenza di massimizzare l'utilità generale, e quindi la soppressione di un essere umano può essere avallata non solo per evitare alla famiglia una sofferenza, ammettiamo che invece per la famiglia vada bene così, ma anche per sottrarre allo Stato l'onere di dover provvedere alle sue cure, perché, dicono loro, la nascita di un individuo porta a un decremento della felicità generale e quindi giustifica la soppressione degli individui che vanno ad aumentare la felicità, l'infelicità, dico scusate, del mondo, cioè la felicità come qualcosa di misurabile. In pratica è come dire che noi ci troviamo di fronte alla possibilità di legittimare la soppressione di un essere umano prima o dopo la nascita, in base appunto alla felicità di tutti gli altri. E questo quindi ci porta, o meglio, porta gli autori a sostenere che questo tipo di, loro lo chiamano un aborto, un infanticidio, possa essere legittimato anche in assenza di malattia. Non è la discriminante, non è la malattia, ma appunto è la quantificazione della felicità di chi sta attorno a un individuo che tanto non sa valorizzare, non sa difendere la propria vita. E quindi invece di un ragionamento così dovrebbe portare quindi a pensare a una maggiore difesa di questa fragilità, invece da parte loro è siccome non puoi difenderti, allora vuol dire che la tua vita può essere soppressa. Non ci resta che fare una riflessione molto elementare, direi. In questi giorni si è, come dire, festeggiata la cosiddetta giornata della memoria. Non dimentichiamoci che tutte le volte che una vita si considera indegna di essere vissuta, ogni volta che ci si arroga in virtù della forza la legittimità di sopprimere un altro essere umano, in realtà noi stiamo riaprendo quei campi di concentramento, dividendo gli esseri umani in esseri umani di diverso valore, dove quindi la dignità non è incondizionata, dove il valore della vita umana non è appunto inviolabile, ma ognuno di noi diventa un mero pezzo di un puzzle che ha come unica regola del gioco appunto la legge del più forte. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.